È bello sempre vedere come il Signore guida un incontro e questa mattina sicuramente non ci siamo messi d'accordo con quanti hanno citato degli inni, non ci siamo messi d'accordo con Leo che nell'introduzione ha preso il passo di esito parlando di quest'agnello che è una figura del Signore Gesù e quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi, è vero? Ebbene, questa mattina vorrei insieme a voi leggere in Prima Giovanni capitolo 2 i primi due versetti e poi nel capitolo 4 sempre di Prima Giovanni versetto 10. Dice qui la parola del Signore: figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Capitolo 4, versetto 10. Soprattutto la seconda parte, però leggiamo tutto il versetto. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Altre versioni dicono il sacrificio propiziatorio. Ebbene, ho dato un titolo a queste riflessioni, come vediamo proprio in questi versetti, Gesù Cristo, la nostra propiziazione. Ebbene, anche se leggiamo Romani 3, versetto 25, abbiamo questa verità. Cosa significa propiziazione o sacrificio propiziatorio? Dal dizionario italiano, se leggiamo in questo nel dizionario italiano, dice atto inteso a placare e a rendere benevole la divinità con preghiere e similmente. E questa definizione mi ricordava un fatto nella parola di Dio che troviamo in Luca capitolo 18 versetto 13, la parabola del fariseo e del pubblicano. Vi ricordate cosa disse il pubblicano nella sua preghiera? Lo leggo io, dice: ma il pubblicano stava lontano e non ardiva alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, è vero, e dicendo: oh Dio, sia placato verso me peccatore. Poi una definizione ancora più profonda di questa parola è il rendere propizio grazie all'espiazione dei peccati compiuta alla croce. Ebbene, poi nella parola di Dio vediamo in molte parti questa verità in modo anche implicito, è vero. Ma prima di entrare in merito a queste riflessioni, voglio dire qualcosa sul mittente e sul destinatario, come abbiamo visto nella lettura all'inizio, cioè riguarda all'Apostolo Giovanni che scrive questa epistola. E vogliamo riassumere brevemente la sua vita spirituale e il suo bagaglio spirituale. Dice la scrittura che Giovanni ha vissuto con Gesù 3 anni, quindi ha seguito Gesù per 3 anni. Giovanni viene detto che era un testimone oculare, uno dei 3 che ha vissuto in modo più profondo insieme al Signore Gesù in diverse situazioni dove altri non venivano chiamati a assistere certe cose molto importanti. In Seconda Giovanni, in Terza Giovanni, ci viene detto che l'Apostolo Giovanni era anche un anziano della Chiesa. In Galati capitolo 2, versetto 9, di Giovanni viene detto che era una colonna, è vero. E cioè, questo è qualcosa di molto importante. Cioè Giovanni era un credente, è vero, un credente come noi, ma era un credente, prima di tutto, che è stata alla scuola del Signore, un credente che quindi ha ricevuto l'insegnamento della parola di Dio, un credente che amava il Signore, un credente maturo nelle cose del Signore, quindi un credente che, su cui si poteva contare, affidabile, a cui Dio affida dei compiti, è vero, e questi compiti li affida per poi dare, trasferire e così insegnare agli altri la parola del Signore. Come dicevo, questo è qualcosa di molto importante, tutto questo, essere, come abbiamo visto, come era l'Apostolo Giovanni, qualcosa sui destinatari. I destinatari li chiama figlioletti per 9 volte in questa prima epistola e 6 volte diletti. È la stessa espressione che un genitore ha verso i figli quando sono ancora piccoli. Sentiva questi credenti sui figli. Che bello, no? E questo mi faceva pensare al fatto che lui sicuramente li ha portati al Signore, questi. E questo non perché lui si era inventato tutto questo, ma perché lui, che era un pescatore, insieme a altri credenti come lui, Gesù un giorno aveva detto: io farò di voi dei pescatori d'uomini. Quindi non uno che stava solo dietro alla scrivania, no? Ma uno che andava a cercare le anime, oltre anche a curare le anime, come vediamo qui, i credenti. Quindi vediamo come lui manifesta verso questi credenti, questi figlioletti, affetto, manifesta preoccupazione e manifesta una prevenzione, è vero? Vi ricordate in Giobbe capitolo 1, i primi 5 versetti, come Giobbe preveniva riguardo i suoi figli, soprattutto nell'ambito spirituale, e anche nei primi versi del libro dei Proverbi, i primi 7 capitoli, noi vediamo che c'è una prevenzione. Quando leggiamo questi libri, i primi versi dice nel libro dei Proverbi: figlioletti miei, ascoltate gli insegnamenti di vostro padre, eccetera, eccetera. Ebbene, vogliamo entrare in merito a queste riflessioni che dicevamo prima. Vediamo 4 punti, 4 aspetti della propiziazione. La propiziazione ci parla di alcuni caratteri di Dio, la propiziazione ci parla della responsabilità del credente, la propiziazione ci parla della fragilità del credente, e la propiziazione non è solo per alcuni, ma è per tutti. Iniziamo con questo primo punto, che è la propiziazione, che ci parla di alcuni caratteri di Dio. Vedremo la grazia e l'amore di Dio, vedremo la santità di Dio e vedremo la giustizia di Dio. Come abbiamo letto in 1 Giovanni 4,10, la grazia e l'amore di Dio. Quindi ha mandato il suo figliuolo per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Quindi vediamo che è Dio a prendere l'iniziativa ed è Dio a provvedere o ha provveduto per renderci benevoli davanti a Lui. È vero? Quindi nel suo figliolo ci possiamo avvicinare a Dio senza essere consumati. Che bello sapere questo, che possiamo avvicinarci a Dio senza essere consumati. Se mentre meritavamo di essere consumati, ecco, il Signore ha pensato alla nostra redenzione, alla nostra salvezza. Quindi una grazia e un amore che abbraccia il passato, il presente e il futuro. Noi abbiamo letto nel versetto 2 all'inizio: ed egli è. Quindi ci parla del presente, non egli è stato o egli sarà. La seconda caratteristica è la santità di Dio. Diremo qualcosa sulla santità di Dio, che è qualcosa di estrema, anche questa di estrema importanza, è vero. In Isaia capitolo 6 versetto 3 e in Apocalisse capitolo 4 versetto 8 ci viene detto che Dio è tre volte santo. In Abacuc capitolo 1 versetto 13 ci viene detto in modo più implicito della santità di Dio e dice: tu hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Sempre in Apocalisse 1,14 ci dice: e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. Quindi abbiamo una santità perfetta e eterna del Signore. E in Prima Timoteo 6,16 dice che egli, cioè Dio, abita in una luce inaccessibile. E in Esodo 33, nel libro dei Giudici, in altri passi della Scrittura, ci parla di una santità che nessun uomo può vedere e vivere. Quindi c'è la morte, no? Perché Dio è un fuoco consumante. E dirò ancora qualche altra cosa. In Esodo capitolo 19, versetti 10 a 25, il Signore attraverso Mosè comanda il popolo a santificarsi e di mettere dei limiti intorno al monte Sinai attraverso dei paletti, vietando così il popolo e qualsiasi animale di toccare e di salire sul monte. E a Giosuè, in Giosuè 5, versetto 15, dice a Giosuè di togliere i calzari dei piedi, perché il luogo dove lui era un luogo santo, perché c'era la presenza del Signore. E questa mattina noi possiamo dire che qui c'è il Signore, e là dove c'è il Signore è un luogo santo. E noi questa mattina siamo alla presenza del Signore, è vero. Quindi come ci avviciniamo al Signore? Come ci avviciniamo a questi simboli che ci ricordano quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi? E la terza caratteristica è la giustizia di Dio. Dio non tiene il colpevole per innocente, né l'innocente per colpevole. Quando leggiamo la parola di Dio vediamo quanti del popolo che con leggerezza e superficialità si sono presentati al Signore pensando che il Signore come noi e sono morti. Per esempio ci sono diversi esempi nella scrittura come Nadab e Abiu nel libro del Levitico nell'avere offerto un profumo estraneo al Signore, è vero? Qualcosa che Dio non aveva comandato, no? E quindi vediamo delle persone che sono stati infedeli, che hanno modificato la parola del Signore, e anche nel libro degli Atti noi vediamo come Anania e Saffira, vero, con la menzogna, con l'ipocrisia, con una falsa consecrazione, sono morti, ci dice la scrittura, è vero. Ma questi, se riflettiamo bene, hanno detto: ma cosa succede se per una sola volta noi siamo infedeli, ipocriti, eccetera? È vero, tante volte succede anche a noi quando noi diciamo: ma cosa fa se per una sola volta io trasgredisco, pecco, cosa succede? Invece qui noi vediamo che ci sono delle conseguenze, e quindi queste conseguenze quindi valgono anche per oggi, per noi oggi. E se leggiamo in Prima Corinzi capitolo 11 versetto 27 a 30 dice: perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Per questa ragione molti fra voi sono infermi, malati e parecchi muoiono. Quindi, come vediamo, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento non cambia niente, è vero? Dio dell'Antico Testamento è il Dio del Nuovo Testamento. Dio è santo, Dio è amore, Dio è santo e Dio è giusto. Il secondo punto è: la propiziazione ci parla della responsabilità del credente. Abbiamo letto nel versetto 1 affinché non pecchiate, è vero, quindi c'è la responsabilità. di ciascuno di noi, del credente, no? Possiamo tradurre questa: affinché non pecchiate, camminate nella santificazione. Il credente non ha la libertà di peccare, ma la libertà di non peccare. Attenzione, cioè non ha la libertà di non servire il Signore, ma la libertà di servire il Signore. Non ha la libertà di non andare agli incontri di chiesa, no? O voglio dire, faccio un esempio: oggi non ho voglia, oggi non ho tempo, no? O ho preso un impegno. Il credente non ha la libertà di non andare agli incontri, ma ha la libertà di andare agli incontri. È vero. Se noi leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 19 e 20, lo leggo io, dice l'Apostolo Paolo, lo dice ai Corinti, ma lo dice anche a noi, dice: non sapevate voi, dice, che siamo... scusate, non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Quindi non appartenete a voi stessi perché foste comprate a prezzo, no? Allora, io non ho la libertà di peccare, io non ho la libertà quindi di non servire il Signore, ma di servirlo. Di non andare agli incontri, ma ho la libertà di andare agli incontri. E mi veniva in mente, mentre ero sul posto, il popolo di Israele, quando quello che ha citato Leo, quando era ancora in Egitto, cosa era successo? Era ancora schiavo in Egitto, quindi non poteva servire il Signore finché non fosse liberato, è vero. Dopo che è stato liberato, ha avuto la libertà di servire il Signore, altrimenti... Vuol dire, non aveva la libertà di poterlo fare. Quindi prima di nascere di nuovo, di convertirci al Signore, eravamo schiavi del peccato, dice la Scrittura, servi del peccato. È vero, il peccato ci dominava e non potevamo contrastarlo, mentre il credente, dice la parola, è stato affrancato, liberato dal peccato. Come Gesù ha detto alla donna adultera: io non ti condanno. Quindi... C'è la grazia verso questa donna, ma dice: va e non peccare più. È vero. E quindi dice l'Apostolo Paolo ai Galati e a noi: siamo stati chiamati a libertà, non soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne, perché il peccato, fratelli e sorelle, rimane sempre una potenza. Non è una passeggiata, questo, sicuramente. Non è qualcosa di automatico. Bisogna vegliare, stare fermi, stare saldi, stretti alla parola di Dio. Quindi fuggire laddove bisogna fuggire, tagliare laddove bisogna tagliare. Dice sempre in Romani capitolo 8, versetto 1, che la legge non ci condanna più a perdizione, quando la trasgrediamo, ma interrompe la comunione con Dio, ferma la nostra crescita, no? Ci toglie la gioia della salvezza, come dice nel Salmo 51, versetto 12. È vero. Ecco, e Dio non vuole questo. Dio non vuole che non gioiamo nel Signore. Dio non vuole che non cresciamo, che rimaniamo sempre bambini, come ci è stato ricordato giovedì. Dio vuole che cresciamo. No? Il terzo punto, la propiziazione ci parla della fragilità del credente e se alcuno ha peccato. Quindi il Signore conosce la nostra fragilità, conosce la nostra natura, la nostra miseria e sa che siamo polvere, come dice nel Salmo 104. Anche se il credente è posizionalmente perfetto, non lo è nella condotta, no? Dice in Proverbi 24, versetto 16, il giusto, attenzione, il giusto cade 7 volte e al giorno e si rialza. In Prima Re 8, versetto 46, leggiamo che non v'è uomo che non pecchi, no? Ecco, se qualcuno ha peccato, ci fa vedere come siamo, quella che è la nostra natura, il Signore lo sa questo, e vediamo come anche ci dà anche la soluzione a tutto questo. Però questo non deve essere un'abitudine a peccare. Sapendo questo, non per questo, ecco, pecchiamo con facilità, no? E è bello vedere che in questa fragilità si include anche l'Apostolo Giovanni. L'Apostolo Giovanni era un uomo come noi, non era perfetto nella condotta, anche se era un credente maturo, come abbiamo detto, una colonna, eccetera, che tutti i credenti dovrebbero essere così, ma lui dice, noi abbiamo. Da questo possiamo imparare due lezioni. Prima di tutto, non possiamo e dobbiamo sentirci migliori o superiori agli altri, perché tutti, come abbiamo visto, peccano, è vero, cadono. Lo dice la scrittura, no? Poi, che è il classico atteggiamento dei farisei. Vi ricordate sempre in Luca 18:13, quel fariseo che diceva, io non sono come questo pubblicano, faccio questo e quest'altro, no? Si sentiva superiore, migliore. Quindi anche noi possiamo cadere in questo atteggiamento. E la seconda lezione è, non dobbiamo cercare la nostra soluzione, cioè autodisciplinarci, per esempio, no? Né farci schiacciare dal senso di colpa, perché il senso di colpa ci porta ad essere ansiosi, ma ci porta poi anche alla depressione. Il credente sa e ha a chi rivolgersi. Abbiamo letto, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. E l'ultimo punto, la propiziazione non è solo per alcuni, ma è per tutti. Abbiamo letto alla fine del versetto 2, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E come vediamo, il Signore non fa discriminazioni, non è come noi, non è come l'uomo, no? Questo ci fa capire che Dio vuole salvare ancora. Questo ci fa capire che il periodo della Chiesa del Signore non è ancora terminato. Non sappiamo quando termina, ma termina, attenzione, è vero. Non giochiamo con le cose del Signore, no? Non rimandiamo la chiamata del Signore, perché come ti troverai davanti al Signore? Senza il sacrificio propiziatorio, senza che i tuoi peccati sono stati espiati, come ti troverai davanti al Signore? Senza colui che placa, come abbiamo letto all'inizio, e rende benigno Dio nei tuoi confronti? Quindi se non hai la certezza che i tuoi peccati ti sono stati cancellati, questa mattina Gesù Cristo vuole essere anche il tuo avvocato presso il Padre. Lui lo vuole essere anche per te, no? E questa è una delle ragioni per cui dobbiamo pregare, evangelizzare di più i non credenti, i nostri figli, i nostri parenti e i conoscenti, perché anche noi facevamo parte di quelli di tutto il mondo. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori e possiamo riflettere prima di tutto quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi. Lui già ha preparato questa salvezza eterna, come abbiamo visto, ha fatto tutto Lui, e abbiamo visto come siamo responsabili, abbiamo visto come siamo fragili, abbiamo visto che la grazia del Signore, è vero, le porte del Signore sono ancora aperte per quelli che non conoscono il Signore, perché noi non conosciamo quando chiuderemo gli occhi, è vero. Per questo il Signore ci continua a esortare e a esortare noi a farlo conoscere al mondo intero. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.
Dio Onnipotente, vogliamo